Di dietro di trasferta per i tifosi azzurri residenti a Napoli, provincia in fiamma la vigilia di Juventus Napoli. Di questo e di tanto altro parliamo ora a Marte Sport Live.
Rieccoci studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eh sì, bentornati a tutti in questo venerdì sera, cari amici marziani. Questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, come di consueto, dalle 20 alle 21 in vostra compagnia. Al microfono per voi Manella Castelli, regia, saluto e ringrazio Vincenzo Russo, che prego di chiamare il primo ospite. Nel frattempo, l'abbiamo detto, il pomeriggio, questo pomeriggio è stato attraversato da questa attesa spasmodica rispetto alla decisione del CASMS e della prefettura di Torino in merito alla in merito alla decisione finale sulla sulla presenza o meno dei tifosi del Napoli lì allo Juventus Stadium per la partita di domani, valida per la quinta giornata di Serie A tra la Juventus, appunto, il Napoli stesso. In realtà i biglietti erano già stati acquistati dai tifosi azzurri ad agosto, se ne parla da giorni, sold out il settore ospiti, 2200 biglietti polverizzati nel giro di pochissime giornate, di pochissime ore. In realtà sono stati messi in vendita ad agosto e oggi ci ritroviamo con la decisione che i tifosi che sono residenti a Napoli e in provincia non potranno andare allo Juventus Stadium. Una decisione che ovviamente fa discutere, che ha agitato moltissimo questa lunghissima vigilia di quella che da queste parti è vista come la madre di tutte le partite. Ne andiamo a parlare proprio adesso con il nostro inviato a Castelvolturno, nonché firma della Repubblica, Pasquale Tina. Ciao Pasquale, bentornato su Marte.
Oh, buonasera a tutti.
Allora Pasquale, insomma, una giornata, una vigilia molto movimentata con questa decisione che onestamente fa discutere, soprattutto perché, come sempre, e poi ne parleremo anche con l'avvocato Angelo Pisani, con Guido Clemente di San Luca, il professore appunto giurista, andremo ad affrontare questo argomento, però ancora una volta si colpisce tutti per l'errore e il comportamento ovviamente da censurare di qualcuno, e soprattutto lo si fa, la cosa più incredibile, a 26 ore dalla partita.
Sì, l'abbiamo detto 100 volte, l'ho ribadito pure oggi quando l'ho commentato con Gianluca, onestamente sì. Non so neanche cosa dire, perché secondo me ci sono due ordini di problemi. Una, per la premessa, è che l'incidente di Cagliari, quello che è accaduto a Cagliari, va comunque condannato senza se e senza ma.
Certo,
però come dicevi tu, ci dovrebbe essere, diciamo, responsabilità penale di solito individuale, non collettiva.
Ma tra l'altro, guarda Pasquale, quindi... a volte diventa complicatissimo andare a gestire queste situazioni che sembrano in realtà semplici, perché ci sono delle videocamere di sorveglianza in tutti gli impianti sportivi. Cioè, perché andare a colpire l'intera popolazione napoletana, praticamente di Napoli e provincia, che tra l'altro aveva acquistato i biglietti ad agosto? Cioè, è una cosa intollerabile.
Io aggiungo che qualora volessi tu prendere questa decisione, tu intendo gli organi,
certo, chiaro,
calcistici, perché magari da domenica a sabato non ce la fai, insomma, a portare a termine le indagini e tutto, perché prendere la decisione, come dicevi tu, a 26 ore della partita? In realtà la decisione è all'aria ieri, io ne ho scritto stamattina, però è stata ufficializzata nel pomeriggio, quindi chi aveva, che ne so, l'hotel con la cancellazione gratuita a 48 ore ha perso i soldi dell'hotel. A biglietti aerei, biglietti treno è difficile, insomma, avere il rimborso, al massimo si può avere un voucher, sì, che la compagnia te lo concede, quindi il danno c'è. E ripeto, c'è il rammarico che magari gente per bene, gente che voleva trascorrere un weekend a Torino, domani non posso andare alla partita. C'è anche il rischio che qualcuno vada a Torino senza biglietto, pur senza poter entrare, insomma, magari creando altri problemi di ordine pubblico. Però ne abbiamo parlato così tante volte che diventa pure difficile, insomma, trovare qualche cosa di nuovo, qualche spunto nuovo. C'è la questione che dovrebbero pagare i responsabili. Ma io a Radio Marte credo di averlo detto 200.000
volte,
quindi non cambia mai nulla, la situazione resta la stessa.
Guarda, noi siamo veramente contrariati e leggo tra l'altro al 339-666-9990 tantissimi messaggi, poi li andremo a leggere. Voglio ascoltare questo del nostro ascoltatore Marco Guadagno, sentiamo.
Manuela, sono Cristiano, mi dispiace che non sono potuto andare a vedere la partita a Torino. Con mio papà,
vedi?
Sempre Fossa Napoli.
Ecco, vedi, tra l'altro vengono coinvolti giustamente famiglie, bambini, è una cosa terribile.
E quindi poi noi parliamo pure tanto della difficoltà di avvicinare, no? Spesso i bambini al calcio. Il calcio ha delle situazioni che fa a volte di tutto per allontanare le persone, non i tifosi. Questa è sicuramente una di quelle situazioni. A volte mi sembra, insomma, che questo mondo si diverta ad autodistruggersi.
Sì,
nella,
davvero.
Nelle scelte, insomma, che non si capiscono. Ripeto,
decisioni quasi tafaziane, bisogna dire.
Io capisco non che l'ordine pubblico è sacro, va salvaguardato, cioè per carità, ci mancherebbe altro.
Assolutamente.
Ma al di là, insomma, della partita, perché non si interviene con chi eventualmente è responsabile di quello che è accaduto a Cagliari, di quello che è accaduto, per esempio, a Verona? Quando è accaduto a Verona ci sono stati dei provvedimenti.
Esatto.
Forse probabilmente c'è bisogno pure di qualche intervento normativo, probabilmente per facilitare, insomma, l'individuazione.
Sì, perché poi la burocrazia magari è farraginosa, eccetera, però davvero arrivare a 26 ore, 27 ore dalla partita, una partita sentitissima, per la quale magari già un'attenzione di base un po' più alta ci sarebbe stata comunque, dopo appunto i disordini di Cagliari, insomma, davvero sembra un qualcosa di difficile anche da raccontare, anche difficile da far accettare.
Sì,
ai tifosi.
Però ripeto, la sensazione di amaro in bocca è che abbiamo già detto, l'abbiamo detto quante volte, tanto. E quindi torniamo sempre poi a dire la stessa cosa.
Sì.
Quindi questo ti lascia, insomma, anche un po' di, come dire, di impotenza, nel senso che
così,
poi la situazione si risolve così. Diciamo, il divieto generalizzato, secondo me, in assoluto non è mai una soluzione, lo direi, insomma, per tutte le tifoserie, non soltanto per quella del Napoli.
Infatti.
Perché evidentemente non si riesce a trovare un'altra soluzione a questo divieto generalizzato.
Ecco, e questo
bisognerebbe
anche
trovare una soluzione,
esatto,
per eliminare il divieto generalizzato, che chiaramente non è mai, insomma, qualcosa di positivo, secondo me.
Anche perché, Pasquale, lo dico e poi chiudiamo un attimo sulla partita perché siamo già in ritardissimo, fondamentalmente oggi a Radio Marte sono arrivate decine e decine di messaggi di persone che avevano acquistato i biglietti, che sapevano ovviamente, cioè che avevano prenotato alberghi, voli, eccetera, e che hanno detto: noi andremo comunque a Torino. Questo è un problema ancora più grande, cioè significa andare a potenziare un problema.
Poi, se lo devi fare, questo lo dicevo prima, no? Se non hai alternative al divieto generalizzato, bisogna, insomma, fare in modo che avvenga entro martedì, in modo che magari la gente riesca, diciamo, a disdire i voli, gli aerei, a non rimetterci anche economicamente, perché poi
e ci si rimette tanto, se si va in due già,
certo, cioè, al di là poi del costo del biglietto, che una trasferta pesa, ma non è la voce principale, no? Perché ho una partita alle 18, vero che c'erano dei voli di ritorno in serata, magari molti avrebbero trascorso la serata a Torino e la domenica a Torino, quindi ci sono i costi degli alberghi.
Infatti.
E i costi erano, cioè il costo di un weekend,
Pasquale,
compresa partita, insomma, è un costo elevato.
Pasquale, ti chiedo di rimanere, anzi di darci proprio in 30 secondi la probabile formazione di domani, perché siamo in ritardissimo.
Sì, io c'è un dubbio, cioè nel senso che Conte ha messo due abiti in valigia, 3-4-2-1 solito, quindi la stessa formazione del Cagliari, che credo possa essere quella con cui il Napoli cominci, ma c'è la sensazione forte di provare il 4-3-3, che potrebbe provare a essere una soluzione in corso d'opera. Col 4-3-3 esce Mazzocchi e gioca McTominay.
Ah, Insomma, staremo a vedere, sarà un motivo di grande curiosità, questo anche tattico, no? Nel guardare la partita,
esatto,
di domani, che già di per sé una partita di grandissimo interesse. Grazie a Pasqualettino, ti leggiamo domani sulla Repubblica.
Ciao, ciao,
grazie.
Ciao.
Noi vogliamo in pubblicità, siamo in ritardissimo, continuate a scriverci al 339-666-9990 se siete tra quelli che hanno dovuto rinunciare alla trasferta. Come vi comporterete domani, nel senso, decidete di andare lo stesso e vivere la partita lì a Torino, oppure rimanere più saggiamente a questo punto a Napoli? Restate con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, 339-666-9990. Veramente siete caldissimi questa sera sul tema, ovviamente, della trasferta vietata ai tifosi residenti a Napoli e in provincia, a meno che non possessori da prima della giornata di oggi della Juventus, della Fidelity Card per la Juventus. Vado a leggere qualche vostro messaggio, quello di Marianna, che saluto, che dice: la scelta di vietare la trasferta ai residenti a Napoli è scellerata, non può essere legata a Cagliari, perché la decisione poteva essere presa prima. Per quanto avvenuto a Cagliari, la responsabilità è anche del Napoli. Se vendi biglietti solo ai gruppi, un po' di responsabilità ce l'hai. Ho provato ad acquistarli, ma nessuna ricevitoria contattata i giorni prima li vendeva. Detto questo, è una scelta assurda. Mi ritrovo in quei tifosi che, come me, seguono il Napoli ovunque. Io ero nei distinti vicino al settore ospiti, si riferisce alla partita di Cagliari, e ti dico che da quel settore hanno lanciato il mondo e i cagliaritani hanno risposto. In curva sud c'erano famiglie. Poi mi chiedo come fanno a far entrare, e sono d'accordo con te, tutto, se a me ogni volta controllano e rompono le scatole. A 24 ore però è una scelta incomprensibile per l'ordine pubblico. Sembra che ci sarà il divieto anche per Empoli e Milan, staremo a vedere. Speriamo solo che non ci siano altri scontri. Poi mi chiedo come sia possibile la vendita alla tribuna nord, che potevano accedere i tifosi se hai la tessera del tifoso. Una serie di domande, di interrogativi, che vorrei provare ad affrontare con l'aiuto di Francesco Modugno di Sky Sport. Francesco, bentornato su Marte.
Buonasera.
Francesco,
una alla volta, che un po' ti ho sentito, ma anche qua.
Allora, non ti preoccupare, che te le dico per step, perché sono tante riflessioni, tutte giuste. Vabbè, ovviamente la prima scelta scellerata a 24 ore dalla partita, insomma, si poteva fare un po' meglio, no?
Mancanza di rispetto delle istituzioni ha generato disagio in chi già aveva organizzato la trasferta, pianificato tutto, alberghi, voli, trasferimenti. Che fosse una partita sensibile lo si sapeva e lo si sa da sempre. I fatti di Cagliari ormai sono già vecchi di 7 giorni. Uno stato serio non può ridursi al giorno prima della partita. Tra l'altro, una decisione che era così già sussurrata da 48 ore. Onestamente così no, è fatto male.
Così è fatto male. Ovviamente qui a Napoli tantissimi i tifosi che sono estremamente delusi e arrabbiati. Una parte di questi ci ha scritto proprio a Radio Marte questa mattina, dicendo: noi comunque andremo ugualmente a Torino, si rischia una tensione ancora maggiore, perché non veicolata eventualmente all'interno dello stadio, ma diciamo una tensione che potrebbe verificarsi anche fuori. Temi che possa succedere qualcosa?
Ma io faccio sempre appello all'intelligenza, alla maturità, al buon senso della gente. Partire non so se possa essere la scelta giusta.
Esatto.
Posso capire in questo momento una considerazione di pancia, quell'impeto che ti porta a dire: ma io parto comunque perché c'ho tutto, c'avevo il biglietto, c'ho tutto organizzato. Ma andare lì significa avere e correre il rischio concreto di non entrare allo stadio e di ritrovarsi in una situazione che potrebbe anche così presentare dei rischi nella gestione, e quindi ci sarà il rimborso dei biglietti e magari ci sono altre vie per rifarsi legalmente, ecco, contro un divieto che, ripeto, può anche starci, ma non con questa tempistica.
Ma hai ragione, insomma, adesso ne continueremo a parlare, lo faremo anche con la guida dell'esperto giurista, professore appunto, Guido Clemente di San Luca. Bentornato su Marte, professore.
Grazie Emanuela, buonasera a tutti gli ascoltatori.
All'altra linea c'è Francesco Modugno.
Ciao Francesco.
Buonasera prof.
Allora, professore, lei è esperto giurista, insomma ha fatto anche dei corsi sulla giustizia sportiva presso la sua università. Io vorrei chiederle, ma è possibile che uno Stato di diritto venga comunque sostanzialmente calpestato da decisioni che non vengono prese nei momenti e nelle tempistiche giuste, che probabilmente sono discutibili proprio in sé?
Ma guarda Emanuela, io ho qualche perplessità con questo, diciamo, criticismo esasperato. Allora, innanzitutto cominciamo col dire questo: l'ordinamento sportivo con questa decisione non c'entra nulla, questa è una decisione, esatto, di ordine pubblico, esatto, presa dalle autorità dello Stato, quindi non c'entra niente l'ordinamento sportivo. Mi ricorda, mutatis mutandis, la situazione che si ebbe durante il Covid nella famosa partita Juventus-Napoli,
esatto,
che fu clamorosamente data 3-0 a tavolino alla Juve, quando il Napoli non si presentò, per dei provvedimenti dell'autorità sanitaria indiscutibili, esecutivi, e quindi la cui violazione avrebbe consistito un reato penale da parte del Napoli. Ma queste cose la giustizia sportiva non le capì fin tanto che non si arrivò al collegio di garanzia del CONI che fece giustizia, altrimenti si sarebbe finiti davanti al TAR del Lazio.
Esatto.
In ogni caso, ci sono situazioni che vanno valutate in modo diverso dai due ordinamenti. Nell'ordinamento generale, ora si può anche discutere sull'opportunità della decisione del prefetto di Torino, anche perché voglio dire, avrebbe dovuto essere presa con ogni probabilità in tempi diversi. Però tutto questo attiene alla scarsa trasparenza delle decisioni, non soltanto dell'ordinamento sportivo, ma anche dell'ordinamento generale, perché vorrei capire quali sono state le procedure, sono oscure, non ce le fanno sapere, le procedure attraverso le quali si è arrivati a questa conclusione. Fermo restando che questa è una conclusione che non viola affatto lo Stato di diritto,
certo,
tutt'altro, anzi in qualche misura serve a garantirlo, perché l'ordine pubblico va garantito. Il punto è nel merito se questa decisione ha i presupposti che sarebbero indispensabili per essere presa. È una questione che andrebbe impugnata davanti al TAR della decisione, ma solamente i tempi non sono quelli che servono all'ordinamento sportivo. Quindi, insomma, diciamo che il discorso andrebbe spostato su un altro piano, quello della diciamo onestà. Se a Cagliari non si fossero verificati gli incidenti che si sono verificati, con ogni probabilità questa decisione non sarebbe stata presa. Diciamoci quello che è, in qualche misura delle intemperanze dei nostri fratelli di tifo a Cagliari ci sono state, insomma, a cominciare da quella discutibile provocazione di tipo, diciamolo molto chiaramente, razziale, perché
certo,
dire che i sardi sono capre, insomma, voglio dire, no,
sì,
quello che è.
No, ma dobbiamo dirlo assolutamente, ci dissociamo del tutto da questo striscione, insomma, da questo tipo di comportamento.
Fino a che noi dobbiamo tifare non contro, ma per,
esatto,
quello è il punto. Lui si menapola, capito?
Esatto.
Questo è il punto. E dobbiamo tifare per il Napoli, punto. E invece questa continua esasperazione del campanilismo che va oltre i limiti della decenza produce poi delle decisioni di questo genere.
Cioè,
io sono convinto che se a Cagliari le cose non fossero andate come sono andate, eppure niente di eclatante c'è stato, però ci sono state delle provocazioni
hanno fatto alzare l'attenzione e l'allerta nei confronti di una partita che già di per sé vede due tifoserie contrapposte, tra le quali non corre un ottimo rapporto, diciamo. Però
questo non c'è dubbio.
È chiaro.
D'altra parte noi è difficile che questa stessa valutazione non si riproponga da parte delle autorità,
esatto,
che garantiscono l'ordine pubblico nella partita di ritorno, perché questo poi significherebbe alterare, perché voglio dire, se i tifosi napoletani non possono, per bene, non possono sostenere la squadra a Torino perché l'autorità prefettizia
ritiene pericoloso questo per l'ordine pubblico, la stessa cosa deve valere anche all'inverso.
Sì.
E questo è il punto. Però queste valutazioni di opportunità, ripeto, dovrebbero essere trasparenti, io dovremmo conoscere esattamente la procedura e il contenuto delle decisioni, e invece ci arriva semplicemente il dispositivo finale, che tra l'altro mette in grossa difficoltà, perché diciamo un'altra cosa, molti di questi tifosi, quasi la maggioranza, insomma non si risolve il loro disagio nel rimborso del biglietto, perché il treno che glielo rimborsa,
assolutamente, infatti,
il treno, l'albergo, insomma ci sono un sacco di spese,
ma un'organizzazione, prendi dei giorni di ferie eventualmente per chi lavora magari il sabato, e non è così scontato, c'è chi magari si è avviato addirittura oggi ed è stato raggiunto da questa notizia in pieno viaggio. Io dico, insomma, davvero sono creati dei problemi.
Potrebbe essere il caso che diciamo l'associazione dei tifosi che hanno subito il danno impugnasse il provvedimento per ottenere il risarcimento del danno.
Ecco.
Questo sarebbe giurisprudenza se certo. andasse davanti al giudice su questo, perché
sì.
voglio dire, a prescindere dall'ordinamento sportivo, ripeto, non c'entra niente con l'ordinamento sportivo, questa certo. è una questione di ordine pubblico e di come l'ordine pubblico viene gestito in questo paese, non è il massimo, diciamo.
No, vabbè, certamente ci sono tante cose da migliorare. Professore, la ringraziamo per essere stato con noi, davvero.
È sempre un piacere, ma smetti di darmi lì.
Hai ragione, solo che ormai avevo iniziato così e non ho potuto tornare indietro. Quindi, ciao professore.
Ciao a tutti.
Grazie Guido. Allora, purtroppo è la deformazione professionale, quindi vabbè, lasciamo perdere, me l'ha detto 10 volte. Francesco, ti chiedo pazientemente di...
Bisogna dare sempre del lei all'interlocutore dell'intervista.
E vedi. Francesco, guarda, 1:49, ti chiedo di restare con noi giusto perché poi parliamo anche un po' di campo, perché è la cosa che tra l'altro ci interessa, visto che domani c'è una partita importante da giocare. 1:49 e torniamo da te nella redazione di Sky Sport, tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, 339-666-9990. Ci state scrivendo veramente in tantissimi, come Gianni da Milano che dice: buonasera Emanuele, è bastato che un giornale del Nord scrivesse che il civile popolo di Torino si doveva assorbire un'onda di barbari che si sono subito adeguati a un'azione non costituzionale, perché iscriverci ad un campionato dove noi tifosi napoletani non possiamo partecipare. Ma io che sono a Milano, napoletano, secondo loro sono più civile di un napoletano che vive a Napoli. Se questo non è razzismo, ditemi voi cos'è. No, io non sono assolutamente d'accordo con questo messaggio. Capisco Gianni, la rabbia, la delusione, sicuramente una decisione da rivedere nei tempi, nei modi. Questo vietare le trasferte a tutto un popolo, diciamo, mi sembra veramente qualcosa di assurdo, però non è dettato dal razzismo e non è vero che non è costituzionale, perché l'abbiamo sentito il professor Guido Clemente di San Luca, che ribadiva come rientrasse nei canoni dello Stato di diritto. Quindi dobbiamo comunque assolutamente non deragliare, no? per la nostra emotività, non deragliare da quelle che sono poi i principi giuridici che animano certe decisioni. Certamente una decisione che scontenta tante persone per bene, 1.080 tifosi circa di Napoli e provincia non potranno andare a Torino, l'hanno saputo 26 ore prima della partita. È una cosa veramente inaccettabile, ma non è incostituzionale, ma soprattutto non è determinata dal razzismo. C'è stato anche un episodio, quello di Cagliari, che ha probabilmente, come diceva il professore, alzato l'attenzione su questa partita, che semplicissima non è. Però è anche vero che le persone possono essere individuate, gli autori di determinati gesti possono e devono essere individuati, e insomma poi si può procedere. Detto questo, ritorniamo nella redazione di Sky Sport, dove c'è pazientemente in attesa Francesco Modugno. Francesco.
Sì, farò benzina con te.
Certo, e tra l'altro non solo con me, perché all'altra linea telefonica da qualche istante c'è mister Pasquale Casale. Bentornato mister.
Buonasera.
Allora, volevo andare subito da Francesco, così ti libero e puoi fare benzina. Non so dove stai andando, io pensavo che tu stessi in redazione, quindi mi hai subito sconfessato. Detto questo, Francesco, che partita ti aspetti domani? Perché poi c'è il campo e insomma il campo poi è giudice supremo.
Ah, è il primo test vero del Napoli, è la prima vera grande che affronta chiaramente con un livello di crescita generale che è tangibile, che è, insomma, certificata dai risultati, ma direi anche dagli atteggiamenti, dalle prestazioni, dai risultati, da una continuità di scelte che sono curioso di vedere domani se a Torino sarà confermata, perché magari Conte potrebbe anche proporre e provare qualcosa di nuovo e di differente, insomma. Ci lasciamo il dubbio, perché è giusto che sia così. Cioè, alla vigilia di una partita si sa che un allenatore possa avere la necessità di così avere un po' di riservatezza. Però, sai, ormai da giorni in maniera accurata e insistita si prova sempre qualcosa di nuovo, forse declinare in un 4-3-3, sì, forse più 4-3-3 che 3-5-2. Però sostanzialmente la presenza di McTominay aggiungerebbe sicuramente al Napoli più struttura, più energia, equilibri rivisti sicuramente, centrocampo a tre, e poi
Anghissà lo botta McTominay, insomma, sarebbe un bel vedere.
Quindi da dire che in questo momento parliamo di possibilità, di ipotesi.
Certo.
Cioè, questa è una squadra che ha dei suoi principi e una sua identità.
Esatto.
E quindi il fatto che le cose siano state provate in maniera seria non è detto che poi ci sia la voglia reale di proporle già a Torino. Però potrebbe essere una soluzione, in tal senso, a dire la verità, una certa curiosità ce l'ho.
Anche io, per tanti e tanti motivi. Detto questo, ti ringraziamo, Francesco, per essere stato con noi. Ti seguiamo come di consueto su Sky Sport.
Un abbraccio a voi tutti. Ciao Pasquale.
Ciao.
Mister, la ringrazio per la cortese attesa e voglio parlare con lei di campo, appunto, in maniera un po' più dettagliata. Dubbi di formazione, ma soprattutto dubbi di modulo. Le reputa possibile che Conte decida di stravolgere il modulo del Napoli e quindi anche qualche principio di gioco eventualmente proprio contro la Juventus in una partita così importante, dopo aver provato il 3-4-2-1 da inizio del primo ritiro?
No, guarda, io se faccio l'esempio di Sarri, che nel primo anno di Sarri 5 partite, 5 pareggi, il martedì cambiò modulo e per il Napoli stavo quasi vincendo lo scudetto, quindi io penso che più che il Mazzarri, se si trovano i giocatori giusti per poter cambiare, io penso che il Napoli lo possa fare benissimo. Una cosa di giocatori, forse il centrocampo a tre, io ho sempre sostenuto che il Napoli fa fatica con la botte che è anche sta a giocare a due a metà campo, quindi o in 4-3-3 o in 3-5-2 penso che sia più adatto alle caratteristiche di alcuni giocatori delle passate stagioni, soprattutto i due che ho detto prima.
Sì.
Con i nuovi acquisti si può pensare che Conte abbia anche nella testa di poter giocare un 4-3-3. Comunque io penso che comunque sia il Napoli è attrezzato per poter giocare in tutti i modi e di far risultato comunque con la Juve, sia giocando col 3-4-3 sia cambiando modulo. Ripeto, non è mai un azzardo se l'allenatore è convinto dei giocatori che ha, di un sistema che può far rendere meglio la squadra, quindi io sono fiducioso, qualsiasi sia il sistema adottato sono sicuro che il Napoli farà una buona prestazione.
Sicuro che il Napoli farà una buona prestazione indipendentemente appunto dal modulo. Allora, entrambi i club, sia il Napoli che la Juventus, vengono e stanno vivendo una trasformazione importante, lo abbiamo detto, cambio allenatore, il Napoli ha cambiato appunto direttore sportivo e poi c'è stato un cambiamento anche nei giocatori, uno stravolgimento del modo di giocare. Si aspetta che chi delle due può essere più avvantaggiata, considerando che la Juventus ha giocato in settimana contro il PSV e alcuni dicono che può esserci maggiore stanchezza, altri invece dicono no, è benzina nelle gambe perché in questa fase della stagione è tutto di guadagnato.
Ma dipende sempre dal gruppo come intende, a volte avere una settimana ti può fare anche sbagliare la gestione del tempo libero, io l'ho sostenuto anche in tempi, in altri tempi, in altre situazioni, quando il Napoli veniva un periodo di partite intenso, poi passava la settimana lunga e quasi sempre c'era un calo di prestazioni. Però non penso che questo possa succedere con Conte. Con Conte una settimana tipo è un vantaggio, perché puoi lavorare meglio, puoi recuperare meglio, e poi penso che la Juventus abbia qualche problemino in più di trovare la giusta quadratura della squadra, mentre Conte comunque è un organico che ha avuto dei problemi l'anno scorso, ma non sicuramente quelli di potersi ritrovare e trovare un'intesa immediatamente con un nuovo tecnico. Io penso che i giocatori del Napoli si conoscano meglio, quindi come la struttura base è molto più importante di quella della Juventus. Solamente sono nuovi giocatori che possono anche fare la grande prestazione, però mi sembra che abbiano comunque qualche problema di trovare il gioco che vuole Thiago Motta. Quindi tutto sommato la fatica delle coppe della Juventus e il fatto che debba perfezionare i meccanismi, questo ci può sicuramente avvantaggiare.
L'ultima per lei, mister: si affronta il migliore attacco, quello del Napoli, pari merito con l'Inter, 9 gol fatti, contro la migliore difesa, la Juventus. Fino a questo momento ha subito 0 gol, quindi praticamente 4 clean sheet su 4 partite. Sarà interessante anche da questo punto di vista.
Sì, ma penso che la Juventus più che fare non prendere gol, adesso deve cominciare a fare qualche gol in più, quindi dovrà comunque alzare un po' il baricentro, e questo secondo me ci potrà avvantaggiare molto con Lukaku e lo stesso Kvaratskhelia. Quella verticalizzazione cercata da Conte, abbiamo visto che la botta che subito in una situazione del gol, mi sembra del gol di Clara, ha subito immediatamente cercato Lukaku. Insomma,
vero, sì.
Penso che queste verticalizzazioni studiate da Conte, soprattutto con una squadra che deve fare il risultato a tutti i costi, in questo caso la Juventus che gioca in casa, sicuramente ci daranno un vantaggio, ci lasceranno degli spazi, e questo sicuramente favorirà sia Lukaku che lo stesso Kvaratskhelia.
Staremo a vedere, mister. Le auguriamo intanto un'ottima serata e la ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie, Forza Napoli. Buonasera.
Sempre. Grazie a mister Pasquale Casale. 339-666-9990. Ci state scrivendo, l'ho detto in tantissimi. Buonasera, Emanuela. Domani i giocatori dovrebbero indossare la pettorina con la scritta: è un nostro diritto giocare con il 12° uomo. Così Massimo. Brava Castelli, porta un po' di equilibrio tra noi tifosi adulti del Napoli. In effetti ci sono i tempi sbagliati, ma il provvedimento ci sta. Così Aldo da San Giorgio. Poi ci sta un altro nostro tifoso e un altro nostro ascoltatore che dice: tessera del tifoso, biglietto nominativo, telecamere in HD in ogni settore, e non si riesce a individuare i responsabili, ma si puniscono tutti per fare prima e non fare il proprio lavoro. Ma sono del mestiere questi, parafrasando Checco, ma qui non c'è niente da ridere. Detto questo, allora io su questo sono, anche se in modalità diverse, sono sostanzialmente d'accordo, non nel senso che non si voglia fare il proprio lavoro, però è vero anche che con tutti i sistemi che ci sono per andare a individuare i responsabili di atti che sono esecrabili e che sono senza dubbio da condannare, sembra incredibile che ancora oggi nel 2024 si stia parlando di un divieto che vada a colpire un'intera popolazione, nel senso, in questo caso, nella fattispecie, i tifosi napoletani residenti a Napoli in provincia, come se poi magari quelli che risiedono altrove fossero migliori. È ovvio che non è questo il principio di base, ma capisco che il pensiero che viene al tifoso è questo qui, quello che e soprattutto il tifoso napoletano che risiede a Napoli si vede in un certo qual modo discriminato, colpito meglio da una scelta che per la quale non è stato responsabile. Questo è sicuramente sbagliato. Tra l'altro ci si deve chiedere sempre fino a che punto il divieto in sé sia un qualcosa che aiuti, diciamo, a sedare gli animi e non a creare poi dei fenomeni pericolosamente opposti, ai quali ovviamente andiamo contro senza se e senza ma. Detto questo, noi torniamo tra voi tra pochissimo, 1:19. Abbiamo ancora una marea di ospiti, restate con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati per quest'ultimo blocco di Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Abbiamo due ospiti che sono davvero contenta di ritrovare qui ai microfoni di Radio Marte. Diamo il bentornato allo scrittore, al maestro Maurizio De Giovanni. Bentornato.
Buonasera, grazie, un saluto a tutti.
Grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Diamo il bentornato su Marte anche a Salvatore Malfitano, firma della Gazzetta dello Sport. Ciao Salvatore.
Buonasera, ben ritrovati a tutti.
Allora, io vado subito da Maurizio De Giovanni perché voglio sentire il parere di un fine, diciamo, esploratore dell'animo umano e tra l'altro un tifoso del Napoli Doc, in seguito a questa giornata frenetica che poi ha condotto alla decisione da parte della prefettura di Torino di vietare la trasferta ai tifosi del Napoli residenti appunto nel capoluogo campano e provincia.
Sì, è un provvedimento assolutamente ridicolo nei modi, nei tempi, innanzitutto dannosissimo. Vorrei capire chi ha intenzione di rispondere del danno economico enorme di tutte le famiglie napoletane che avevano preparato un viaggio a Torino per vedere la partita. Il rimborso del biglietto non è assolutamente infinitesimale rispetto alla spesa del viaggio, alla spesa della permanenza, al tempo anche familiare sacrificato a questo. Quindi c'è questa cosa, ma soprattutto non serve a nulla. Io mi chiedo come sia possibile nel 2024, quando è sicuramente nella disponibilità delle forze dell'ordine il complesso delle facce, dei nomi, dei cognomi dei personaggi che mettono a rischio la sicurezza e l'incolumità degli altri. Se in un ambiente ristretto basta un drone, se non si hanno le telecamere di sorveglianza. Io sono convinto che siano in possesso della Digos liste ed elenchi di nomi che sono facilmente individuabili. Peraltro a Cagliari, perché l'unico evento nuovo, esatto, che è successo è quello di Cagliari, è stato provato che la curva del Napoli non aveva con sé, anche per le numerose perquisizioni a cui erano stati sottoposti i tifosi che erano lì, non erano in possesso di fumogeni e niente del genere, che invece sono arrivate nella curva del Napoli lanciate dalla curva del Cagliari. Anche questo è un problema. Come sono entrati questi fumogeni?
Ecco, un'altra domanda è questa, infatti,
questi strumenti nello stadio di Cagliari. E ancora di più, per quale motivo il tifoso della provincia di Napoli dovrebbe essere più delinquente del tifoso che viene da altre zone della Campania o addirittura che abbia residenza altrove? Cioè non, è proprio un provvedimento sbagliato che declama e che certifica una sconfitta dell'ordine pubblico italiano. Cioè l'ordine pubblico italiano rassegna le dimissioni con provvedimenti del genere dalla sua funzione. Cioè dice con chiarezza che non è capace di avere una funzione preventiva di questi disordini, e questo credo che sia una cosa in assoluto e largamente più preoccupante.
Direi proprio di sì Maurizio. Salvatore, voglio sentire anche la tua su quanto accaduto oggi.
Ma io ho un approccio diverso, nel senso che io credo che possiamo giudicare a dovere le cose di cui abbiamo un'effettiva contezza. Io non so bene le analisi che sono state condotte dagli addetti a predisporre un servizio di ordine pubblico. Di certo, se ci troviamo ancora nel 2024 a non essere in grado di garantire la sicurezza, un problema assolutamente c'è. Di certo non è in qualche modo impedendo la trasferta che il problema ci risolve, esatto. Sembra una toppa peggiore del buco. Il punto che però io insomma mi fa interrogare maggiormente sono le tempistiche con cui sono arrivate, perché è in assoluto una mancanza di rispetto verso quello che è il motore proprio che dà vita al calcio e allo sport in generale, che sono i tifosi. Esatto. Si deve avere rispetto della loro posizione. Io credo che una pronuncia di questo tipo poteva arrivare serenamente giorni fa, non c'era bisogno di arrivare a ridosso della partita creando tutti questi disagi. E soprattutto io mi auguro che in futuro insomma non si ripetano più episodi del genere, perché altrimenti ci lamentiamo che la gente non frequenta gli stadi, che servono approcci diversi, si vuole sempre più imprenditorializzare il calcio e così via, però poi non c'è un approccio né gestionale né manageriale e soprattutto anche in termini di gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico, questo, tale da poter garantire che tutti possano assistere a uno spettacolo.
È assolutamente condivisibile il tuo punto di vista. Io ritorno da Maurizio, perché Maurizio voglio chiederle, partita importante quella di domani, ma secondo lei partita già decisiva, non in termini diciamo di classifica chiaramente, ma in termini di determinazione, di convinzione, di autostima?
Ma io non sarei cauto, io dico di sì, secondo me sì. Innanzitutto la partita in te vale doppio, come tutti gli scontri diretti con le altre 5-6 squadre con le quali il Napoli disputa il proprio campionato per entrare in Champions l'anno prossimo,
sì.
Obiettivo per il quale sono stati stanziati moltissimi soldi, grandi risorse, e che quindi il Napoli deve raggiungere assolutamente in maniera capitale, perché non avrà una seconda possibilità da questo punto di vista, quindi pareggia doppio. Inoltre dirà molto sulle ambizioni, perché la Juventus ha proposto col PSV una forza indiscutibile, cioè
vero, sì.
La Juventus balbettante del campionato sembra aver concluso il proprio processo di crescita, il proprio processo di identificazione, perché adesso la Juventus è la squadra forte per la quale ha speso 200 milioni di euro sul mercato. Io ricordo che la Juventus ha comprato una marea di giocatori molto forti, anche perché proprio la Juventus ha deciso di proporsi a un certo livello e di proporre se stessa come una delle favorite per la vittoria finale per il campionato. Quindi il Napoli gioca una partita, fa un esame universitario, non succede niente se dovesse andare male, il Napoli continuerà il suo processo di crescita, sicuramente però se dovesse andare bene il Napoli non si può nascondere più e deve dire con chiarezza gli obiettivi per cui farà la propria corsa, avendo la grande opportunità, perché ce l'ha, di giocare una partita alla settimana. È brutto non vedere il Napoli in Coppa, bruttissimo per noi tifosi, però è anche vero che avere un'intera settimana e una rosa più che nutrita consente al Napoli di giocare ai massimi livelli. Quindi sì, è una partita importante, è una partita importantissima, mi auguro arriva molto presto, il che è un bene e un male per tutte e due le squadre. Sarà la squadra con la maggiore, col maggiore equilibrio, quella che potrà più facilmente imporsi in questa partita.
La ringraziamo Maurizio per essere stato con noi, davvero le auguriamo un'ottima serata.
Grazie a voi, buonasera a tutti.
Grazie a Maurizio De Giovanni. Salvatore, una domanda per te telegrafica, perché siamo in chiusura e dobbiamo dare spazio anche al basket, perché domani c'è una partita molto interessante. Però voglio chiederti che partita ti aspetti domani, miglior attacco contro la squadra con la migliore difesa. In 4 partite la Juve ha subito 0 gol.
Sì, di certo questo è il punto di partenza per analizzare un po' la sfida, nel senso che la Juventus è una squadra che ha dimostrato una compattezza che non era del tutto prevedibile in fin dei conti dopo il cambio di allenatore. Il Napoli, possiamo commentare oggi dopo qualche settimana all'inizio del campionato, che sembra una squadra molto diversa da quella che abbiamo visto a Verona, fortunatamente aggiungerei. Ci sono stati dei passi in avanti, io mi aspetto una gara in realtà molto bloccata, perché un altro dato che secondo me è importante sottolineare è che il Napoli, 9 reti che ha segnato, ne ha segnate soltanto 2 nel primo tempo e le altre 7 nella ripresa, e di queste 7 la metà le ha...
non lo sentiamo più?
Mi dicevate?
Ecco, ora sì, perfettamente.
Sì, no, dicevo semplicemente che molto nel primo tempo si fa molto nella ripresa, quindi io specialmente nelle prime fasi della gara mi aspetto un incontro molto bloccato. È la classica partita in cui il dettaglio può fare la differenza, la giocata del singolo può essere determinante, e noi oggi ci troviamo a parlare di un Napoli che fortunatamente conta tanti singoli che possono risolvere la partita con il guizzo, quindi è questo l'augurio che si può fare a ridosso di una partita così importante e delicata.
Grazie a Salvatore Malfitano, ti leggiamo sulla Gazzetta dello Sport, ti auguriamo una buona serata.
Grazie anche a voi e buon proseguimento.
Grazie a Salvatore Malfitano. Noi voliamo adesso, perché diamo importanza anche ad altri sport, è vero che la nostra passione è il calcio, ma in realtà è lo sport a 360 gradi, quando poi riguarda la città di Napoli ancora di più, e quindi sono contenta di accogliere ai microfoni di Radio Marte il collega Fabio Esposito, che si occupa del Napoli Basket, domani impegnato in una partita molto importante, vero Fabio? Benvenuto.
Ecco. Buonasera Emanuela, buonasera a tutti gli amici di Marte Sport Live.
Grazie.
Sì, domani sera c'è la semifinale della Supercoppa LBA, giochiamo contro i padroni di casa della Virtus Bologna, ore 20:45, è un appuntamento storico per Napoli. Napoli torna a giocare dopo 18 anni una manifestazione del genere, una Supercoppa. Ci arriva da detentrice della Coppa Italia, storicamente conquistata nel febbraio scorso, in una tre giorni di Torino meravigliosa, culminata con la vittoria in finale contro Milano, inaspettata e assolutamente meravigliosa.
Aspettative alte, com'è l'umore della piazza, i tifosi al seguito della squadra? Dacci un po' l'umore, no, relativo a questa partita.
I tifosi saranno tanti, si prevedono migliaia di tifosi all'Unipol Arena di Casaleccio di Reno, tra tifosi provenienti da Napoli e tifosi chiaramente napoletani che vivono a Bologna e in Emilia Romagna.
Che sono tantissimi.
Napoli, sì, sì, Napoli arriva molto bene, perché è cambiata tutta la squadra rispetto alla squadra che ha vinto la Coppa Italia l'anno scorso e che ha disputato un'ottima stagione sfiorando i playoff. Però ci arriva bene perché questo precampionato ha dato delle indicazioni molto positive. Abbiamo vinto un torneo precampionato a Lucca la settimana scorsa, battendo Venezia al photo finish e poi Tortona in finale. Due squadre nettamente più accreditate di noi all'inizio di questa nuova stagione, per cui arriviamo molto bene, arriviamo carichi, arriviamo con fiducia. Chiaramente siamo ben consci di affrontare probabilmente la favorita con Milano per la vittoria finale del campionato e per la conquista dello scudetto. Oltretutto la Virtus gioca in casa, è molto più forte, non ci nascondiamo, però la Supercoppa è una competizione particolare, è una competizione ancora da pre-season, diciamo, pre-stagionale, quindi i valori possono essere diminuiti se non addirittura azzerati in una partita secca, per cui può succedere di tutto e quindi ce la giocheremo. E noi di Small Ball 081, che vi invito a seguire sulla nostra pagina Facebook e Instagram, e sul nostro canale Twitch, ci saremo e saremo qui. Io sono qua già qui a Bologna, sono arrivato oggi, e tra l'altro, per chiudere Volante, vi volevo dire che il Napoli Basket ha organizzato un hub sia a Palazzo Grassi che a Palazzo Magnani, che sono due palazzi storici di Bologna, dove oggi c'è stata la presentazione della nuova canotta del Napoli Basket, che sarà con cui Napoli giocherà domani la semifinale contro la Virtus, ed è una canotta ispirata alla bandiera dell'Argentina, con il sole e i raggi solari dell'Argentina.
Che meraviglia.
E sono 41, come i 41 canestri segnati da Napoli nella finale vinta contro Milano, nella finale della Coppa Italia vinta contro Milano nel febbraio scorso, con la tripla di Pullen sul finale che ha fatto impazzire la Napoli del basket, dove si sono risentite addirittura le trombette nei quartieri per un qualcosa che non fosse un gol del Napoli.
Quindi, speriamo domani che si sentano le trombette per tutte le vie, le viuzze, i vicoli di Napoli, sia per il Napoli Basket che per il Napoli di Antonio Conte, perché sono due impegni molto importanti che si concentrano tutti e due in un'unica giornata di straordinaria emozione.
Alle 6, alle 20:45 sono tutte e due bianconeri gli avversari.
Ecco, mamma mia, non è un caso. Ti ringraziamo, Fabio, per essere stato con noi, ti seguiamo in Small Ball 081. Grazie
mille, saluti a tutti e sempre Forza Napoli Basket, ciao.
Sempre, anche Forza Napoli Calcio. Insomma, ragazzi, domani partita dalle emozioni fortissime, speriamo che sia il Napoli Calcio che il Napoli Basket possano dire la loro, fare un'ottima figura e assolutamente portare a casa la vittoria al Napoli Basket e i tre punti, appunto, il Napoli di Antonio Conte, perché dopo la vigilia veramente stracarica di emozioni negative dovute appunto alla decisione della prefettura di Torino pieno di divieto di trasferta per i tifosi del Napoli residenti a Napoli appunto e in provincia, insomma i tifosi si meritano una bella gioia, sarà una partita molto emozionante anche perché Conte sfiderà il suo passato e riabbraccerà virtualmente i suoi tifosi per la prima volta, perché tutte le volte che è andato allo Juventus Stadium in realtà il pubblico non c'era perché l'epoca era quella del Covid con il pubblico assente. Giornata tutta da vivere domani, lo faremo anche a Radio Marte, ma lo sport torna domani su Marte 12.14 con Peppe Iannicelli con il suo Marte Sport Show e poi dalle 17.30 qui con Gianluca Gifuni, se non erro, che seguirà appunto tutta quanta la partita per voi con continui collegamenti, insomma, quindi sarà la giornata di Juve Napoli. Da Emanuela Castelli è tutto, saluto e ringrazio tutti voi per averci seguito fin qui, saluto Vincenzo Russo in regia, vi lascio all'ottima musica di Radio Marte, ciao!
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.